Seliges Wissen, Jesus ist mein, füllt uns das Herz mit himmlischem Scheun. Wiedergeboren, frei von der Sünd, unseres Gottes herrliches Kind. Das muss ich singen, Jesus so ehr. Er ist mein Rühmen, einzig nur er. Licht mir und Leben, mein Sonnenschein. O du mein alles, du nur. Zu deinen Füßen, o Herrlichkeit, seh ich den Himmel offen mir weit. Fluten der Liebe, Ströme der Gnade, rauschen herab den himmlischen Pfad. Das muss ich singen, Jesus so ehr. Er ist mein Rühmen, einzig nur er. Licht mir und Leben, mein Sonnenschein. O du mein Alles, du nur. Wachend und wartend blick ich empor, bis meine Seele in sich verlor. Von seinem Wesen völlig erfüllt, werd ich verwandelt ganz in sein Bild. Das muss ich singen, Jesus so ehr. Er ist mein Rühmen, einzig nur er. Licht mir und Leben, mein Sonnenschein. O du mein Alles, du nur. Das muss ich singen, Jesus so ehr. Er ist mein Rühmen, einzig nur er. Licht mir und Leben, mein Sonnenschein. O du mein Alles, du nur.
Gott ist noch auf dem Plan. Gott ist noch auf dem Plan und alles ist ihm untertan.
Wenn Nacht uns bedeckt und Satan uns schrecken, so stimmen wir siegesfroh an. Gott ist noch auf dem Plan und alles ist ihm untertan. Weil er uns bewahrt, bleibt Furcht uns erspart. Gott ist noch auf dem Plan. Herr, schenk mir die Kraft. Herr, schenk mir die Kraft. Herr, rede zu mir. Herr, hilf mir das Kreuz zu tragen mit dir. Herr, schenk mir die Kraft. Herr, rede zu mir. Herr, hilf mir das Kreuz zu tragen mit dir. Und noch, ich lieb ihn, ich lieb ihn. Ich lieb ihn, ich lieb ihn. Das teure Gottes. Das mich geliebt und für mich starb, am Kreuz starb. Amen.
Amen.
Ihr mögt euch sitzen.
Potete sedervi.
Ob ich möchte alle sehr, sehr herzlich.
Vorrei anch'io dare il benvenuto ad ognuno di voi. Nel prezioso nome del nostro Signore, tutti i nostri amici, tutti i nostri fratelli e le sorelle, da vicino e da lontano, si potrebbe dire da tutta l'Europa e da altre parti del mondo. In particolare, vorremmo dare il benvenuto ai nostri fratelli e le sorelle dalla Romania, che sono venuti con un autobus e con tre macchine. E chiunque viaggia per 1700 chilometri, chiunque impiega del tempo e affronta delle spese per essere qui, per lui la parola di Dio deve significare molto. Noi siamo veramente riconoscenti al Signore anche per tutti voi che venite dai paesi vicini, che viaggiate per lunghe distanze. Dio vi benedica, possa egli benedirci insieme. Dopo abbiamo la nostra preziosa sorella Renata Schanz, il suo primo nome era Fleck, e lei è qui oggi da Flagstaff, Arizona. Noi diamo il benvenuto alla nostra sorella e ai suoi due figli. E dopo pure specialmente a tutti quelli che sono qui oggi per la prima volta. Abbiamo fratelli e amici che sono qui oggi per la prima volta. Allora, per favore, alzatevi in piedi. Per favore, alzatevi in piedi affinché possiamo vedervi. Siate benvenuti. Il Signore Dio vi benedica in mezzo a noi. Siate benvenuti. Dio vi benedica. Siate benvenuti. Dio vi benedica dalle ricchezze della sua grazia. Grazie. Dopo devo darvi pure i saluti da molti fratelli, anche da vicino e da lontano, da tutta l'Africa, da Città del Capo, Johannesburg, Kinshasa, Nairobi e le varie nazioni e città. Possa Dio benedire. Dunque, saluti dal Cile in particolare. Tutti loro sono uniti a noi e con il Signore. Saluti dal fratello Stefano Genton, saluti dal fratello Graf, saluti da vicino e da lontano. Siamo proprio riconoscenti che Dio ci ha dato l'opportunità di poter avere queste trasmissioni affinché la parola del Signore possa essere ascoltata in tutto il mondo, in Australia, proprio come qui in Europa. È proprio così bello che Dio ha guidato in tale maniera che tutto il mondo può essere collegato alla preziosa proclamazione della parola di Dio. Dopo, non possiamo dimenticare di dare il benvenuto al nostro prezioso fratello e la sorella Miskis da San Paolo. Dove siete? Dio vi benedica in mezzo a noi. Possa il Signore benedire tutti quelli che sono qui e possa benedire tutti quelli che sono collegati, che ascoltano, ed anche tutti quelli che ascoltano oggi, anche tutti quelli che ascolteranno in futuro. La cosa bella è che la parola di Dio è sempre aggiornata e ci sono fratelli che mi ricordano che già negli anni 60 predicavo pure a Radio Lussemburgo. Penso qui specialmente al nostro caro fratello Kupfer, che continuamente dice: fratello Frank, quello che predicavi 40 o 30 anni fa è oggi proprio così aggiornato come lo era allora. Noi non dobbiamo ritirare nulla indietro. Abbiamo predicato la vera parola di Dio e lo faremo fino alla fine. I veri profeti sono stati sempre veri profeti. I falsi profeti erano pure là. Un vero profeta non diventa mai un falso profeta, né un falso profeta diventa mai un vero profeta. Questo è impossibile. Dio ha scelto l'uomo che egli poteva usare come suo vaso, attraverso il quale egli stesso poteva parlare. E noi abbiamo la parola della profezia. E dopo egli ha chiamato gli apostoli personalmente e li ha incaricati. Ed anche oggi noi abbiamo la preziosa parola. Quello che Paolo ha scritto in quel tempo oggi è così aggiornato come lo era 2000 anni fa. Quello che ha scritto Pietro oggi è così aggiornato come allora. Il libro dell'Apocalisse di Giovanni, la rivelazione di Gesù Cristo, è oggi, io vorrei almeno osare dire che è più aggiornato di come lo era 2000 anni fa. Perché in quel tempo tutto questo era ancora nel futuro. Ed a Giovanni fu detto: io ti mostrerò le cose a venire. Ora il futuro è diventato presente. E noi possiamo vedere ogni cosa. E per grazia possiamo testimoniare ed avere parte in quello che Dio fa proprio ora. Ogni cosa è grazia ed ancora grazia. Noi abbiamo già espresso nei cantici quello che ci fa muovere e qual è la brama del nostro cuore, che in mezzo a noi e su tutta la terra, che appaia in mezzo a tutti i credenti un'atmosfera affinché diventiamo realmente di un solo cuore e di una sola anima, e che lo Spirito di Dio possa essere sparso e che il Signore abbia il suo diritto con ognuno di noi e attraverso di noi per mezzo della sua grazia. Noi crediamo che accadrà, perché Dio l'ha promesso. Entrambi sono promessi nella scrittura, la prima come pure la seconda pioggia. La prima pioggia ha luogo al tempo della semina e l'ultima pioggia ha luogo al tempo della raccolta. Dunque noi crediamo che Dio ha adempiuto la prima e adempirà anche la seconda. Fratelli e sorelle, noi possiamo riposarci su Dio e la sua parola. Beato è l'uomo che può credere quello che dice la scrittura. E come dice la scrittura nel profeta Isaia capitolo 55, tutti noi abbiamo letto il verso 3. Vorrei leggere l'ultima parte del verso 2. Isaia capitolo 55, l'ultima parte del verso 2. Ascoltatemi attentamente e mangerete ciò che è buono, e l'anima vostra gusterà cibi succulenti. Affinché questo possa accadere, qui dice nel verso 3, inclinate il vostro orecchio. Fratelli e sorelle, afferratelo una volta per tutte. Prestate attenzione a chi inclinate il vostro orecchio. Prestate attenzione a chi è che parla con voi. Qual è il suo proposito? Cosa vuole raggiungere lui o lei? Qui dice, qual è il, così dice il Signore, inclinate il vostro orecchio e venite a me. Venite a me. Ascoltatemi e l'anima vostra vivrà, poiché io farò un patto eterno con voi. Dopo, nel capitolo 57 noi leggiamo, oppure il capitolo 58 verso 12, in merito al ricostruire gli antichi luoghi, che ogni cosa è restaurata nella sua condizione originale. Ma ora viene la lezione. E noi non possiamo passare accanto a questa lezione. Leggiamo il primo verso di Isaia capitolo 59. E questo verso è buono per noi. È buono per tutti noi. Tuttavia, che ne è di ciò che è scritto nel verso 2? E là siamo chiamati ad esaminare noi stessi, a guardare noi stessi nello specchio della parola. Io leggo al riguardo dal verso 1, Isaia capitolo 59, verso 1. Ecco, la mano dell'Eterno non è troppo corta per salvare, né il suo orecchio troppo duro per udire. Ma dopo viene realmente molto forte. Ma sono le vostre iniquità quelle che hanno posto una barriera fra voi e il vostro Dio. Questa è una parola molto seria. Ma sono le vostre iniquità quelle che hanno posto una barriera fra voi e il vostro Dio. Chi può afferrarlo? Chi può persino ascoltarlo quando il Signore Dio proferisce un linguaggio così serio con noi? Sono le vostre iniquità quelle che hanno posto una barriera fra voi e il vostro Dio. Sono i vostri peccati quelli che hanno fatto sì che egli nasconda la sua faccia da voi. Per non darvi più ascolto. Non voglio continuare a leggere, perché questo testo non può applicarsi pienamente a tutti noi, e tuttavia siamo chiamati ad esaminare noi stessi. Dove dobbiamo correggere qualcosa? Dove dobbiamo chiedere perdono? Cosa dobbiamo dire al Signore? Riferire al Signore o gli uni gli altri? Dopo andiamo dritto in Matteo capitolo 11, e questa è una parola che realmente appartiene ad ogni riunione. Matteo capitolo 11 appartiene ad ogni servizio. In ogni sermone è la cosa principale, che il Signore chiama le persone a sé. Non è l'insegnamento al primo posto. Al primo posto c'è il collegamento con Dio. E qui è scritto in Matteo capitolo 11, dal verso 28, venite a me, voi tutti che siete travagliati ed aggravati, e io vi darò riposo. Prendete su voi il mio giogo ed imparate da me, perché io sono mansueto ed umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre. La cosa principale in un servizio è che Dio possa che i perduti siano salvati, che le persone siano chiamate al ravvedimento e siano guidati dallo Spirito al ravvedimento, e tramite questo entrare nel regno di Dio, arrivando attraverso la porta stretta nella via stretta per raggiungere dopo la destinazione. A Matteo capitolo 11 appartiene Matteo capitolo 12, e questo verso anche la scorsa domenica a Zurigo è stato posto nel mio cuore. Qui dice riguardo al nostro Signore in Matteo capitolo 12, riferendosi ad Isaia capitolo 42, dove è scritta la promessa. Qui dice riguardo al nostro Signore e Redentore, verso 2, egli non griderà, non alzerà la voce. La stessa cosa si applica a noi. Noi non alziamo la voce ad alcun uomo, non gridiamo affatto. Noi predichiamo la parola di Dio e lasciamo a Dio quello che si compie nelle singole persone che credono. Tuttavia, molto di ciò è vero. Soltanto chi crede la parola di Dio, in Lui la parola può e compierà ciò per cui è stata mandata. E perciò è scritto in Isaia capitolo 53, nel verso 1, chi ha creduto alla nostra predicazione e a chi è stato rivelato il braccio del Signore? E la risposta è: chiunque crede il messaggio divino, a lui sarà rivelato il braccio del Signore. Chiunque crede la parola di Dio, a lui sarà rivelata dallo Spirito Santo. Quello che mi tocca in modo particolare è il verso seguente. Qui dice nel verso 3, non spezzerà la canna rotta e non spegnerà il lucignolo fumante, finché non avrà stabilito la giustizia in vittoria. E nel suo nome confideranno i gentili. La parola vittoria mi piace molto, finché non avrà stabilito la giustizia in vittoria. E in collegamento con questo mi è passato per la mente lo stesso Signore oggi è presente per consolare, per aiutare, e Lui non spezza mai una canna rotta, mai. Egli fortifica continuamente affinché l'olio possa continuare a fluire. Il Signore non ha mai danneggiato alcuno, e neppure la predicazione. Fintanto che noi crediamo, allora il Signore conferma la sua parola in ognuno di noi, per grazia. Io leggo ancora una volta: non spezzerà la canna rotta. Io non voglio chiedere quanti sono in mezzo a noi oggi che attraversano prove, che sono scoraggiati, che hanno bisogno del conforto divino, e perciò noi siamo naturalmente qui per avere una nuova esperienza con Dio, per essere nuovamente incoraggiati, per essere nuovamente confortati e fortificati. Ora, per mostrarvi la differenza tra la rivelazione che Dio dà a quelli che Egli chiama e che credono in Lui, e gli scribi, o il sommo sacerdote che non credevano. Leggiamo due scritture al riguardo e trasferiamole nel nostro tempo. Dio non ha alcuna possibilità di parlare a tutti i teologi. Essi sanno già tutto. Tutti loro hanno studiato. Non hanno bisogno di conoscere altro. Ogni cosa sembra essere a posto con loro. Da parte di Dio è tutto a posto solo se Egli può parlare con noi. E se Egli può rivelare la Sua parola e la Sua volontà a noi per mezzo della Sua grazia. Qui, una scrittura molto conosciuta in Matteo capitolo 16, dal verso 15 al verso 19, dove è avvenuta una conversazione del nostro Signore con i Suoi discepoli, e dove è scritto alla fine, la domanda era nel verso 15, in Matteo capitolo 16, verso 15, egli disse a loro: e voi chi dite che io sia? E tutti voi conoscete la risposta. E dopo, né la carne né il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. Tu sei Pietro, e su questa roccia, su questa rivelazione di Gesù Cristo, io edificherò la mia chiesa, e le porte dell'Hades non prevarranno su essa. Paragoniamo questo con il sommo sacerdote che stava pure davanti a Gesù. Qui, in Matteo, capitolo 26, Matteo, capitolo 26, dal verso 63. Qui leggiamo ciò che segue. E il sommo sacerdote replicò dicendo: io ti scongiuro per il Dio vivente di dirci se sei il Cristo, il Figlio di Dio. Dann steht E dopo dice:
da gab Jesus ihm zur Antwort,
Gesù gli disse:
ich bin es.
Tu l'hai detto.
Doch ich tue euch kund,
anzi, io vi dico che in avvenire voi vedrete il Figlio dell'uomo sedere alla destra della potenza e venire sulle nuvole del cielo. E sapete cosa è accaduto dopo? Dopo non venne alcuna rivelazione, ma il sommo sacerdote si strappò le vesti. Qui è scritto: allora il sommo sacerdote stracciò le sue vesti dicendo: egli ha bestemmiato. Pensate un po', lo stesso Signore parla con i suoi discepoli e la risposta è stata: tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente. Carne e sangue non ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. E dopo viene la conversazione con il sommo sacerdote, con i grandi uomini nella religione in Israele, la conversazione con queste alte cariche. Sì, io ti scongiuro per il Dio vivente di dirci: sei tu il Cristo, il Figlio di Dio? E Gesù gli rispose: sì, io lo sono. Qui il Signore fa immediatamente il ponte a quello che è scritto nel profeta Daniele, capitolo 7, verso 13. In Apocalisse, capitolo 1, versi 7. Per quell'uomo che conosce la scrittura e che ammaestra altri, questo è troppo per lui. Egli strappò le sue vesti e disse: questo uomo ha bestemmiato Dio ed è colpevole di morte. Vigilate giusto su due esempi. Lo stesso Signore, lo stesso Salvatore, lì i discepoli, lì gli apostoli, ai quali il Signore disse: a voi è dato di conoscere i misteri del regno di Dio. E dopo il sommo sacerdote, l'uomo più riconosciuto in tutta la nazione, in tutta la città, che aveva il dovere di entrare una volta l'anno nel luogo santissimo per portare il sangue del sacrificio davanti a Dio, quell'uomo che era stato incaricato ad agire tramite l'incarico di Dio, ed ecco, quando il tempo fu compiuto e quando il velo nel Tempio doveva essere strappato, il nostro Signore introduce se stesso a questo sommo sacerdote e dice chi egli è. Sì, sono io. E dopo arriva la risposta e il sommo sacerdote si strappò le vesti dicendo: egli ha bestemmiato. Quale bisogno abbiamo più di testimoni? Ascoltate cosa viene ora. Questo realmente fa male. Ecco, ora avete udito la sua bestemmia. Tuttavia, riflettete solo un momento. 4.000 anni erano passati dalla prima promessa in Genesi capitolo 3, verso 15, che la progenie di Dio sarebbe venuta attraverso la donna per schiacciare la testa del serpente. Tutto il contenuto dei servizi, dei sacrifici, del cantare i salmi, ogni cosa ed ancora ogni cosa aveva un solo scopo, vale a dire che la promessa trovasse adempimento e che venisse il Messia. Ed ecco, egli venne ai suoi e i suoi non l'hanno ricevuto. Ma essi dissero: egli è colpevole di morte. E questo non era sufficiente, fratelli e sorelle. Qui le nostre lacrime cominciano a scorrere. Qui dice, nel verso 67, allora gli sputarono in faccia, e lo schiaffeggiarono, ed altri lo percossero con pugni dicendo: «O Cristo, indovina, chi ti ha percosso?» Non era sufficiente che lo avevano rigettato. Essi gli sputarono, lo colpirono, lo derisero. Lui, il Salvatore, l'unica speranza, l'unica salvezza, gli sputarono, lo colpirono, accusandolo di bestemmia. Fratelli e sorelle, veniamo al nostro tempo e a quello che Dio ci ha promesso. Ditemi, chi è stato più calunniato e colpito alle spalle durante tutti gli anni, come noi in questo tempo? Cos'è questo? La gente non lo comprende. Essi si rivolgono ai loro sacerdoti, si rivolgono ai loro dignitari, e lì vogliono avere la risposta, e questo è impossibile. La risposta viene da Dio. Gesù Cristo è stato la risposta a tutte le profezie, a tutte le profezie dell'Antico Testamento. Egli è stato la risposta, ma questa risposta essi non la ricevettero, e perciò in seguito scelsero Barabba. Abbiamo in mezzo a noi, o in tutto il mondo, i più svariati fratelli e sorelle, che naturalmente vengono da varie denominazioni, ed ognuno ha il diritto di camminare nella via della salvezza per ascoltare le verità divine ed essere edificati sul sacro terreno, come ci è stato lasciato nella Sacra Scrittura. Noi andiamo al prossimo paragone dal Vangelo di Giovanni. Qui abbiamo pure un paragone nel capitolo 8. Giovanni, capitolo 8, e la mia richiesta è di esaminare noi stessi dove la parola ci piazza, dove apparteniamo, a quale gruppo apparteniamo. Nel Vangelo di Giovanni, capitolo 8, noi leggiamo dal verso 30, vale a dire di quelli che hanno creduto. Vangelo di Giovanni, capitolo 8, dal verso 30. Mentre egli parlava così, molti credettero in lui. La moltitudine che lo ascoltava e che ricevette quello che egli diceva, quelli che credettero, erano d'accordo con lui. Dopo dice qui, Gesù allora disse a quei giudei che avevano creduto in lui: se perseverate nella mia parola, siete veramente miei discepoli. Dimorare nella parola è la cosa più importante, e noi lo enfatizzeremo fino alla fine del tempo. Ogni interpretazione ci separa da Dio. Ogni interpretazione ha il veleno in sé. Ogni interpretazione distrugge. Ogni interpretazione reca la morte, come ha fatto la prima interpretazione nel giardino dell'Eden. E perciò noi non possiamo tollerare alcuna interpretazione, realmente no. Questo non è il nostro passatempo, che noi predichiamo la parola di Dio, ma un dovere divino, un incarico divino, un mandato divino, predicare la vera e chiara parola di Dio. E non possiamo tollerare nient'altro. Qui abbiamo la chiave. quelli che vennero per credere in Lui, ad essi Gesù disse: se perseverate nella mia parola, siete veramente miei discepoli. Non di affermare soltanto di essere discepoli, ma siete veramente miei discepoli. E soltanto allora, quando noi stessi siamo nella parola di verità, allora conosceremo la verità e la verità ci renderà liberi. Verso 30 fino al verso 32. E dopo abbiamo, nel capitolo successivo, la dichiarazione del nostro Signore. Noi continuiamo con il verso 37. Giovanni capitolo 8, verso 37. Qui il Signore parla di nuovo ai giudei che rimasero increduli. So che siete discendenti d'Abramo, ma cercate di uccidermi perché la mia parola non penetra in voi. C'erano così tante tradizioni, fino al punto che non c'era più posto per la parola. Io chiedo oggi, senza giudicare, cosa abbiamo oggi in tutto il mondo? Fino ai carismatici, cosa abbiamo? Strutture, intrattenimenti, pieni programmi, ma dov'è Dio? Dio è là dove c'è la sua parola, e dove c'è la sua parola, lì c'è il suo popolo, e il suo popolo riceve la sua parola e crede come dice la scrittura. Qui la lamentela è stata: perché la mia parola non trova posto in voi? Perché? Perché non la ricevete? Voi siete israeliti, a voi appartiene il patto, a voi appartengono le promesse. I vostri profeti furono loro ad annunziare ogni cosa. Perché? Perché le mie parole non trovano posto in voi? Oggi noi potremmo andare da una chiesa all'altra, da una denominazione all'altra, e il Signore farebbe la stessa domanda: perché? Perché la mia parola non trova posto in voi? Perché non potete credere alle promesse per questo tempo? Perché non vi è stato rivelato il messaggio divino? Perché non credete quello che Dio ha detto? Dopo continua qui, nel verso 43. Nel Vangelo di Giovanni, capitolo 8, verso 43. Perché non comprendete il mio parlare? Essi comprendevano ogni sacerdote, soltanto il Signore non comprendevano. Come può il Signore chiedere: perché non comprendete il mio parlare? E dopo viene la risposta: perché non potete dare ascolto alla mia parola. Si deve riflettere su ciò. Viene il Signore del cielo personalmente al suo popolo. Egli parla loro ed essi non sono pronti. Non sono pronti ad ascoltare le sue parole. Essi formulano le loro risposte che sono dirette contro di lui mentre egli parla. E così la parola non trovò alcun posto. Ed essi rigettarono la salvezza. E Paolo riporta poi in Romani capitolo 11: solo gli eletti l'hanno ottenuto, tutti gli altri sono stati accecati. Fratelli e sorelle, quando Dio ci mostra la sua parola, il suo piano di salvezza, e parla direttamente a noi tramite la sua parola, per favore ascoltatelo, per favore rendetevi disponibili per lo scopo divino, rendetevi disponibili e ascoltate, affinché ci possa essere rivelato quello che lo Spirito dice alle chiese. Fratelli e sorelle, cari amici, naturalmente non possiamo passare accanto a quello che Dio ha fatto. Tutti noi sappiamo che nell'Antico Testamento il Signore stesso scese nella nuvola e nella colonna di fuoco e rivelò se stesso a Mosè nel cespuglio ardente e lo incaricò. E il popolo di Israele realmente lungo tutto il tempo egli li guidò per mezzo della colonna di fuoco. Si può leggere ovunque, specialmente in Esodo capitolo 13. Tuttavia, quest'ora lo leggo per uno scopo veramente specifico, per dire ancora una volta chiaramente che lo stesso Signore ha rivelato se stesso nel nostro tempo, proprio nella stessa maniera, per mostrarci la via, per illuminarci la via, qui, in Esodo, Esodo, capitolo 13, qui possiamo leggere i versi, Esodo, capitolo 13, dal verso 20. Gli israeliti, partiti da Succot, si accamparono a Etam, all'estremità del deserto. Ed ora viene. Il Signore andava davanti a loro di giorno in una colonna di nuvola per guidarli lungo il cammino, di notte in una colonna di fuoco per illuminarli, perché potessero camminare giorno e notte. Egli non allontanava la colonna di nuvola durante il giorno né la colonna di fuoco durante la notte dal cospetto del popolo. Fratelli e sorelle, deve essere detto continuamente che lo stesso Dio, c'è solo un Dio. Oggi non voglio andare nei dettagli, ma il mercoledì del 13 giugno nel Vaticano è stato tenuto un discorso sulla Trinità e su internet può essere letto là. Lì c'è scritto per esempio: se Dio fosse solo, se fosse uno, allora egli non avrebbe potuto amare, perché altrimenti avrebbe dovuto amare se stesso. E dove vengono tutte le argomentazioni? Non voglio spendere tempo su questo, ma noi crediamo che c'è solo un Dio. E questo Dio ha naturalmente rivelato se stesso in diverse maniere, come creatore, come sostentatore, come re, come giudice, come salvatore, come guaritore. L'unico Dio può essere naturalmente tutto in tutti. Per questo non c'è bisogno di due o tre che si amino l'un l'altro. L'amore non era naturalmente nelle persone di Dio, ma Dio ha così tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché tutti quelli che credono in Lui non periscano. Non che un Dio ha amato un altro Dio, ma Dio ha amato voi e me. Egli ci ha amati. Ecco come insegna la Sacra Scrittura. Sì, si potrebbe, sì. Ma qui ritorniamo indietro a questa parola. Dove abbiamo la seconda parola? In Esodo capitolo 14, Esodo capitolo 14, versi 19 e 20. È scritto: prima era la colonna di fuoco e la colonna di nuvola. Ora è l'angelo di Dio. Qui è scritto: allora l'angelo di Dio, che precedeva il campo di Israele, si spostò e andò a mettersi dietro a loro. Anche la colonna di nuvola si spostò dalla loro avanguardia e si fermò dietro a loro. E dopo il verso 20, mettendosi fra il campo dell'Egitto e il campo di Israele, la nuvola era tenebrosa per gli uni, mentre rischiarava gli altri nella notte. Il campo degli uni non si avvicinò a quello degli altri per tutta la notte. Fratelli e sorelle, deve essere detto, e se noi non lo facciamo, nessun altro lo farà. Noi dobbiamo semplicemente dire che Dio anche nel nostro tempo ha proferito un incarico, perché egli doveva adempiere una promessa. E questo è sempre il punto. Nei giorni di Mosè, Dio ha adempiuto la promessa che aveva dato in Genesi capitolo 15 verso 13. Dopo 400 anni io porterò fuori la tua progenie dalla schiavitù. Quando il tempo fu compiuto, quando la promessa doveva essere adempiuta, allora accadde. Allora il soprannaturale ebbe luogo qui sulla terra. Mosè ricevette la sua chiamata e il mandato. Lo abbiamo scritto, ne abbiamo parlato. Quando fu incaricato il fratello Branham, gli fu detto: come sono stati dati due segni a Mosè, così sono dati due segni a te. Io lo credo. L'ho udito dalle labbra dell'uomo. E Dio non l'ha confermato solo migliaia di volte, ma l'ha confermato migliaia e migliaia di volte. E Dio conferma solo la sua parola, e la sua parola viene sempre al profeta. In questo luogo, naturalmente, noi non predichiamo un uomo, tuttavia non possiamo passare accanto a quello che Dio ha promesso ed ha fatto, ma apparteniamo a quelli che ascoltano la parola di Dio, che credono la promessa e la ricevono rivelata. Oggi ho portato con me quattro dichiarazioni del fratello Branham, dove egli dice ciò che segue. Lo leggo dall'inglese e cercherò di tradurlo in un accettabile tedesco. Stasera quello stesso angelo di Dio, del quale è stata presa la foto, è proprio qui in questa piattaforma. È proprio qui in questa piattaforma. Dopo, la domanda, cos'è? La risposta è l'angelo del patto. E dopo, tenetevi stretti alla sedia, è il Signore Gesù Cristo che identifica se stesso. Fratelli e sorelle, come poteva Mosè portare il vituperio di Cristo? Cristo naturalmente nacque 2000 anni fa, ma egli era un profeta, era un uomo di Dio, e perciò poteva essere scritto ed è scritto in ebrei che Mosè stimò il vituperio di Cristo ricchezza maggiore dei tesori d'Egitto. Perché è scritto in Corinzi: la roccia che accompagnava Israele era Cristo, che Mosè aveva colpito. Si deve collegare insieme l'Antico e il Nuovo Testamento. Ciò appartiene insieme. E dopo, la successiva affermazione del fratello Branham, leggo solo quella parte, che porta la dichiarazione: voi potete vederlo, è la stessa colonna di fuoco che guidava i figli di Israele. Egli è qui ora, egli è l'angelo del patto, che era Gesù Cristo, ed egli è qui ora. Tutti noi lo sappiamo, nel gennaio 1950 fu presa quella foto a Houston, Texas, con la colonna di fuoco sopra il capo del fratello Branham. Ma dopo, naturalmente, è venuto pure il 28 febbraio 1963, proprio prima del tramonto, quando fu scattata la foto con la nuvola. Una volta la colonna di fuoco e una volta la nuvola. Dio non poteva farlo in modo più perfetto. Dio ci ha mostrato che Egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Realmente non potrebbe essere più perfetto. Dio non c'è debitore di alcuna risposta. Noi l'abbiamo nella parola, come promesso. E dopo? Noi l'abbiamo visto e testimoniato nella realtà. Dopo dice, per la terza volta, ogni lettore della Bibbia sa che la colonna di fuoco era l'angelo del patto. L'angelo del patto. Ed ora viene il Logos, che venne fuori da Dio. E dopo, che era Gesù. E poi dice, egli morì ed è asceso al cielo e ci porterà a casa. Ogni cosa appartiene insieme. E dove il fratello Branham dice qui, ora, stasera, egli è qui. Egli è lo stesso, ieri, oggi e in eterno. Fratelli e sorelle, noi ci occupiamo di Dio. Tuttavia, come leggiamo nel Vangelo di Giovanni, la parola deve trovare un luogo. La parola deve trovare un luogo. Quante volte abbiamo detto, se non diamo al Signore la nostra attenzione, perché Egli dovrebbe parlarci? Se io mi allontano e voi vorreste parlarmi, che ne è allora? No. Noi ringraziamo Dio che possiamo testimoniare di nuovo dei giorni della Bibbia alla fine del tempo della grazia. Che Dio ha mandato la sua parola per sanarci. E dopo arriviamo al punto in Giovanni capitolo 4 verso 34, dove il nostro Signore ha detto, e questo lasciate che ci sia dato come esempio, Giovanni capitolo 4 verso 34, qui è scritto, Gesù disse loro, il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere l'opera sua. Qual è il vostro cibo? Noi possiamo parlare al riguardo, che siamo partecipi della parola di Dio. Come abbiamo udito nella parola di introduzione, venite, mangiate, venite, bevete, venite, mangiate. Qui il nostro Signore collega il cibo con la volontà di Dio per compiere l'opera che aveva da fare. Con che cosa Dio collega oggi la sua rivelata vivente parola che è diventata il nostro cibo, vale a dire con la volontà di Dio, in modo che la volontà di Dio ci possa essere mostrata e rivelata, affinché riceviamo potenza per essere trovati nella volontà di Dio. Perché solo nella volontà di Dio il Signore può guidare la Chiesa alla perfezione. E perciò è scritto, che lui stesso, il nostro Signore, si presenterà una chiesa. Non un profeta, né uomini di Dio lo faranno, ma il Signore stesso lo farà. Qui è scritto, Efesini, capitolo 5, verso 27, per farla comparire davanti a sé, gloriosa, senza macchia, senza ruga o altri simili difetti, ma santa e irreprensibile. Un'alta chiamata, una grande meta, senza ruga. Fratelli e sorelle, tutti noi dobbiamo esaminarci, dobbiamo scoprire se siamo trovati nell'ubbidienza della fede. Paolo, naturalmente, l'ha espresso in Seconda Timoteo, capitolo 1, con la chiamata e il mandato che gli fu dato. Seconda Timoteo, qui, nel capitolo 1, leggiamo ciò che segue. Paolo, apostolo di Cristo Gesù, per volontà di Dio. La volontà di Dio era il cibo del nostro Signore. Io non sono venuto per fare la mia volontà, ma sono venuto per fare la tua volontà, oh Dio. Nel rotolo del libro è scritto di me per fare la tua volontà. E dopo, di recente, abbiamo osservato ciò. In questa volontà di Dio, noi siamo stati santificati in Gesù Cristo, il nostro Signore, una volta per tutte, fin tanto che ci lasciamo piazzare nella volontà di Dio, affinché la parola di Dio trovi posto in noi e così lo Spirito Santo possa guidarci in ogni verità. Tutti noi lo sappiamo. Il compito è che la Chiesa sia riportata indietro al principio. Dove abbiamo nel libro degli Atti, capitolo 4, credo sia nel verso 32, con il testo dell'unità della Chiesa. E noi dobbiamo mettere nel cuore tutti i fratelli nel ministero per mantenere l'unità nello Spirito. E l'unità nello Spirito può essere serbata soltanto se noi dimoriamo nello Spirito di Dio, nella parola di Dio e nella volontà di Dio. Ogni interpretazione è un altro spirito. Questo deve essere detto molto chiaramente. Dunque, Atti, capitolo 4, verso 32. La moltitudine di quelli che avevano creduto era di un solo cuore e di una sola anima. Lì dobbiamo arrivare. Questo deve essere lo scopo, la meta, affinché il Signore Dio possa realmente essere presente in tale maniera che ogni cosa sia adempiuta. Ciò che accade pure allora. Dov'era il nostro Signore? Noi guardiamo ciò in Matteo capitolo 12. Non l'abbiamo letto, ma in quel tempo essi portavano la gente al Signore. Naturalmente non c'erano riunioni in cui non fosse manifestata la potenza di Dio. Noi leggiamo in Matteo 12 il verso 19 e via dicendo. Ma qui nel verso 15 dice, in Matteo capitolo 12, ma Gesù, saputolo, si allontanò di là. Molti lo seguirono ed egli li guarì tutti. Egli li guarì tutti. E dopo dice nel verso 17, affinché si adempisse quanto era stato detto per bocca del profeta Isaia. Ecco il mio servitore che ho scelto, il mio diletto, in cui l'anima mia si è compiaciuta. Io metterò lo spirito mio sopra di lui, ed egli annuncerà la giustizia alle genti. Il Signore vuole mettere il suo spirito sopra la Chiesa. Deve diventare una realtà. Così certo, come abbiamo compreso all'inizio del libro degli Atti e come l'abbiamo visto, così è certo che riconosciamo le vie di Dio nel nostro tempo. La chiamata fuori della Chiesa è naturalmente il comando dell'ora. Voi, popolo mio, uscite fuori, separatevi, non toccate nulla di immondo. Ed io vi dico, chiunque legge in Apocalisse capitolo 18 scoprirà che la voce venne dal cielo. Non venne da alcuna piattaforma, venne dal cielo. E se Dio ha mandato il suo servitore profeta per riportarci indietro alla proclamazione biblica, indietro a Gesù Cristo, indietro alla parola, indietro al battesimo biblico, indietro alla Bibbia. Se questo è accaduto, allora realmente solo per un grande scopo, che la vera Chiesa sia in accordo con quello che lo Spirito dice alle Chiese e sia preparata per il giorno glorioso del ritorno di Gesù Cristo, il nostro Signore. Ecco di cosa si tratta oggi. Per questo motivo siamo qui stasera. Per questo motivo sono collegati ora in tutto il mondo per ascoltare che Dio ha dato delle promesse ed egli le adempie nel nostro tempo. Ed egli ha mandato un messaggero con un messaggio. Come Giovanni il Battista, in quel tempo era un uomo mandato da Dio. Chi ascoltava lui, ascoltava quello che Dio aveva da dire alla gente. E chiunque era battezzato da lui confermava che il suo incarico era da Dio. Gli scribi erano di nuovo un'eccezione. Essi rigettavano il consiglio di Dio. Non si facevano battezzare da lui. Loro conoscevano meglio ogni cosa. Fratelli e sorelle, Dio non parla agli scribi. No, forse ad alcuni. Anche oggi alcuni possono essere chiamati. Ma in generale gli scribi hanno tolto la chiave della conoscenza e loro stessi non entrano, loro stessi non accettano e non lo ricevono. Ed ora io lo dico molto apertamente, l'ultima pubblicazione della comunità della fede luterana hanno realmente scritto al primo posto nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E dopo ci si può arrabbiare. E tutto il mondo, tutte le chiese ortodosse, chiunque possa essere, nessuno inizia nel nome di Gesù Cristo, tutti iniziano nella stessa maniera, su tutta la terra. Qui 1 miliardo, lì forse 800 milioni, e chiunque siano, complessivamente abbiamo naturalmente 2 miliardi di cosiddetti cristiani, e ci si deve immaginare ogni domenica mattina ed ogni atto, ogni funerale, tutto ciò che viene fatto nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ed io mi chiedo ora, devo chiedere, c'è qualcosa così nella Bibbia? E dopo devo dire no, non c'è. Io devo dirlo, ciò non esiste. E dopo le persone non sono felici. Allora essi dicono, un momento, tutte le chiese lo fanno. Io non sono interessata a quello che fanno le chiese. Anche in quel discorso di mercoledì 13 giugno, quel gentiluomo a Roma disse, io mi riferisco ad Eusebio di Nicea. Sì, io non mi riferisco a Eusebio di Nicea, neanche a Tertulliano, né ad Agostino. Non importa chiunque siano, io devo riferirmi alla parola di Dio. Devo riferirmi a quello che Dio ha detto nella sua parola, attraverso uomini che sono stati ordinati da Lui, che avevano una responsabilità divina. E noi oggi, naturalmente, abbiamo la stessa responsabilità. Tuttavia, ecco, tutti si uniscono, tutti hanno parte in ciò, e la chiamata fuori passa accanto a loro. Essi rimangono nelle tradizioni. Nulla è più conforme a Dio e alla sua parola. Il Signore non può più indirizzarsi a loro. Perciò, fratelli e sorelle, in tutto il mondo, è una grande grazia che Dio ha un residuo in questo tempo. Lasciate che portiamo il vituperio di Cristo. Lasciate che siamo scherniti. Il nostro Signore, ecco come leggiamo, è stato sputato, colpito, deriso. E gli è stato persino chiesto: profetizzaci chi ti ha colpito. Le persone possono deriderci, possono sputarci, possono accusarci, possono farci ogni cosa, possono farlo. Ciò fa male, e noi preghiamo per loro. Ma guardiamo alla fine. Il nostro Signore ha disprezzato ogni derisione, e io vi dico qualcosa. Quando ebbe luogo la crocifissione, allora il sommo sacerdote e tutti gli altri sacerdoti si rallegrarono e pensavano: ah, finalmente la fine è qui. No! No! Questo è stato un nuovo inizio. La crocifissione è stata solo la fine di un periodo. Fratelli e sorelle, anche noi dobbiamo essere crocifissi con Cristo. Anche noi dobbiamo far morire il vecchio uomo. Anche noi dobbiamo sperimentare il vituperio insieme con il nostro Signore, il crocifisso, affinché possiamo risuscitare con Lui a nuova vita per mezzo della sua grazia. Tuttavia, lo ripeto, nel momento in cui tutto il mondo pensava: ah, ora è finito, la sua fine è giunta, egli appeso sulla croce, e persino dissero: la tomba dovrebbe essere sorvegliata per almeno 3 giorni, poiché naturalmente egli ha detto che sarebbe risuscitato il 3° giorno, ed ecco che sorvegliarono la tomba, e c'era uno che è nel cielo, che è sopra ogni cosa, al di sopra di tutti, ed ecco, ci fu un terremoto e la pietra fu tolta, ed il risorto camminò su e giù. Fratelli e sorelle, quello che fu visto come la fine è stato un nuovo inizio. La risurrezione ha provato che il nostro Signore è risorto. Siamo sinceri. Molto presto nessuno sa quanto a lungo, ma quando avrà luogo il nostro mutamento, quando suonerà la tromba di Dio e noi saremo presi su, allora naturalmente ne sarà valsa la pena per ogni cosa, per ogni calunnia, per ogni cosa ne sarà valsa la pena. E qualcuno ha detto: tutto ciò che Dio permette ci porta più vicini al Signore, ci modella, e il Signore Dio ha il suo diritto con ognuno di noi. Lasciate che riassumiamo. Dio ha un piano di redenzione. Dio ha dato delle promesse. La prima e l'ultima generazione hanno un significato speciale. In quel tempo l'inizio, l'introduzione, ora la fine, il compimento del piano di salvezza del nostro Dio. E come noi leggiamo, il nostro Signore in quel tempo recò vittoria alla giustizia e la rettitudine, risuscitando dai morti. Morte e inferno sono state vinte. Ecco, io ero morto, dice il nostro Signore, ed io vivo per sempre. E il Signore stesso ha detto: io vivo e voi vivrete pure. Il momento giunge in cui passeremo dal credere al vedere, in cui per ogni cosa ne sarà valsa la pena. Tutti gli scherni, tutto ciò che è stato detto su di me, su di noi, ogni cosa passerà, per ogni cosa ne sarà valsa la pena, e gli schernitori saranno lasciati indietro, e noi vedremo Dio, vedremo il Signore della gloria, e saremo per sempre con Lui. Per favore, lasciate che la parola di Dio entri nel vostro cuore. Lasciate che cada in un terreno fruttifero. Credete come, così come è scritto, affinché vi possa essere rivelato. Che insieme diamo al Signore l'opportunità, tramite la fede e l'ubbidienza, di avere una Chiesa che è diventata di un solo cuore e di una sola anima. Noi non abbiamo realmente alcuna strana dottrina, non abbiamo più nulla da portare in essa che causi distruzione. Ogni interpretazione, ogni nuova dottrina reca disturbo, porta divisione, e tutto questo deve terminare. Proprio alla fine, tutti i ministeri devono servire per l'edificazione della Chiesa. Nessun ministero può venire con una speciale conoscenza o con una speciale dottrina e tramite questo recare problemi nel corpo del Signore. Ed io vi dico, se tutti i fratelli nel ministero diventano di un solo cuore e di una sola anima, ed ognuno mette in atto il suo ministero datogli da Dio, allora l'unità nella Chiesa sarà pure manifestata, senza riguardo in quale città veniamo o in quale nazione. Ed ora lo dico in chiusura: il mio ultimo viaggio nei Caraibi, io l'ho sperimentato. Fratelli e sorelle, io desidero realmente che non lo chiamiamo entusiasmo, ma l'eco, la reazione dei fratelli e delle sorelle che hanno udito la parola di Dio e l'hanno ricevuta per fede. Io non lo sperimentavo da lungo tempo. Il fratello Tati, eppure qui stasera, era il mio traduttore nelle riunioni nelle isole caraibiche. E nell'ultima riunione, credo che centinaia siano venuti sulla piattaforma, sono corsi sulla piattaforma. Io ho pensato, mi faranno a pezzi. Ed essi dicevano: fratello Frank, Dio ti benedica. Gli altri dicevano: Dio sia ringraziato che tu porti la parola di Dio. Ognuno diceva qualcosa. Essi erano sopraffatti dalla parola di Dio. Dov'è il nostro amen? Dov'è il nostro accordo? Dov'è quello che Dio compie in noi? Fratelli e sorelle, io credo, sebbene abbiamo diverse mentalità, ma io credo che una risonanza potrebbe essere anche qui con noi. Non verso un uomo, noi siamo soltanto vasi. Si tratta del contenuto, si tratta del contenuto, si tratta della parola di Dio. E fino ad oggi non abbiamo avuto nessuna propria dottrina, nessuna propria conoscenza. Noi predichiamo la parola di Dio in verità, perché la Chiesa sposa è una sposa parola, ed il seme è la parola che è seminata nel nostro cuore. Lode a Dio per ogni cosa che Egli fa sulla terra. E noi auguriamo a tutti, in ogni popolo, lingua e nazione, auguriamo loro le ricche benedizioni di Dio. Noi auguriamo loro di sperimentare la loro preparazione insieme con noi e che tutti noi guardiamo avanti verso il momento in cui diventeremo di una sola anima e di un solo cuore, affinché la colonna di fuoco possa scendere, affinché il Signore possa venire realmente in modo personale in mezzo a noi. Una sola volta abbiamo testimoniato qui in questa piattaforma, molti anni fa, che il Signore è sceso. Un fratello, proprio là sulla balconata, il fratello Fanes, e gli gridò ad alta voce: io vedo la colonna di fuoco sopra la piattaforma. È stato nel 1978. Dio può restaurare ogni cosa, anche quello che Satana ha pensato di distruggere. Dio riedificherà ogni cosa. Tutte le vecchie fondamenta saranno di nuovo qua e sarà più glorioso di quanto lo sia stato prima. Dio è fedele, egli mantiene la sua parola e noi lo crediamo e lo sperimenteremo per mezzo della sua grazia. A lui sia l'onore e la gloria per ogni cosa, nel nome di Santo di Gesù. Amen. Alziamoci in piedi per la preghiera. Ringraziamo il Signore insieme. Mi è sempre chiesto da una cara sorella di dire qui che i fratelli non dovrebbero avere una voce così alta. Cosa dovremmo dire? Difficilmente posso farlo, perché il Signore dice: se questi tacciono, allora le pietre grideranno. Allora le pietre grideranno. Non c'è bisogno di avere una voce così alta. Ringraziamo ora insieme il nostro Signore. Caro Signore, Dio sempre fedele, ti ringraziamo insieme con tutto il nostro cuore e con tutta la nostra anima. Ti sei rivelato a noi, hai rivelato il tuo piano di salvezza, ci hai parlato e noi abbiamo ricevuto la tua parola. Noi crediamo il messaggio e il braccio del Signore ci sarà rivelato. Prezioso Signore, salva i perduti, salva i perduti. Se c'è ancora qualcuno in mezzo a noi, senza riguardo a quale nazione, a quale lingua, salva, libera, redimi, dona grazia, dona salvezza. Tu non spezzerai la canna rotta, non spegnerai il lucignolo fumante. Tu darai nuovo olio, nuovo riempimento con lo Spirito Santo. Grande Dio, guarisci gli ammalati. Noi ti ringraziamo con tutto il nostro cuore che tu confermi la tua parola quale verità. Battezza pure con lo Spirito Santo e col fuoco. Rendici di un solo cuore e di una sola anima. Caro Signore, fa che ogni cosa alla fine sia come è stata all'inizio. A te, onnipotente Dio, noi diciamo grazie. Diciamo grazie con tutto il nostro cuore e con tutta la nostra anima, che tu ci hai portati nel tuo regno e che ci riveli la tua parola e la tua volontà. Caro Signore, il mondo può schernire, possono disprezzare, possono essere adirati. Tu, Signore, ti sei rivelato a noi e noi ti ringraziamo per questo e ti lodiamo. Lodiamo il tuo santo nome. Insieme glorifichiamo la potenza del tuo sangue, della tua parola e del tuo spirito. Il tuo patto è un patto eterno e le tue promesse saranno tutte adempiute. Oh grande Dio, Alleluia. Alleluia. All'unico Dio. All'unico Dio. Alleluia. Per mezzo di Gesù Cristo, il nostro Signore, Dio rivelato nella carne, giustificato nello Spirito, predicato nel mondo, ricevuto in gloria. Grande Dio, noi crediamo ogni parola così come scritta e ti ringraziamo per questo, che essa è vera e che tu ci hai rivelato ogni cosa per grazia. A te, onnipotente Dio, noi diciamo ancora una volta grazie. Nel nome santo di Gesù. Alleluia. Alleluia. Amen. Amen.